data questo intervento anche per un nome fatidico che è stato pronunciato poc'anzi, Mario Tronti. No, voglio dire semplicemente questa cosa per dare un piccolo contributo. Il famoso rovesciamento dal punto di vista del rovesciamento strategico che comincia a essere abbozzato nel primo numero di Classe Operaia, ma che poi viene messo a punto teoreticamente in Operaia Capitale. Ecco, io dico questa cosa, io ho capito, forse non ho ancora capito adesso, ma io ho capito, come dispiace se... che cosa voleva dire questo, forse dal punto di vista pratico, voleva dire un rovesciamento strategico tra Operaia e Capitale. Diciamo, parecchio dopo averlo letto e aver cercato di capirlo, semplicemente ci sono, quando con una serie di racconti, di storie, quelli che si facevano anche di notte, fatti da amici e compagni operai, e soprattutto della zona del Comasco, ma anche milanesi, ho scoperto una cosa che io non ho vissuto personalmente per una ragione generazionale, ma che però da questi racconti sono riuscito a mettere insieme un piccolo mosaico, che e qui la cosa potrebbe anche avere una qualche relazione con quello che diceva Francesca all'inizio, con il tema della mobilità e della precarietà. Ho scoperto che a cavallo fra gli anni 50 e 60, ed è poi una cosa che è stata, che ho potuto permettermi di verificare anche con ogni formazione personale, c'era una enorme mobilità operaria. C'era un continuo muoversi da una fabbrica all'altra, da un punto all'altro, da parte degli operai. Ed era nelle loro mani questa mobilità. Questa mobilità non era governata né dal sindacato né dai padroni, ma era governata da loro, perché la condizione storica in quel momento, condizione anche economica, insomma, all'inizio del boom, lo permetteva. Questa cosa forse finisce nel 62, con Piazza Statuto. Ripeto, questa è una cosa che io ho dovuto sentire raccontata da operai con i quali noi abbiamo poi fatto le notti. Perché per quanto riguarda personalmente, nel 62 non capivo esattamente quello che stava succedendo. Però forse riflettere su questo aspetto, cioè sul fatto che in un certo periodo questa mobilità operaria completamente autonoma nelle mani degli operai stessi, forse fa pensare che sì, forse, non so se gli operaisti hanno mobilitato, sono riusciti a mettere in moto qualcosa, a lanciare parole d'ordine, certamente hanno imparato qualcosa agli operai.
Allora, rispondo in un discorso ovviamente che la mobilità operaia negli anni a cavallo dagli anni 50 agli anni 60 era tipicamente fatta da una aristocrazia operaia ed erano gli operai qualificati. Quello che invece succede negli anni di cui viene immesso la catena di montaggio nelle grandi fabbriche era invece la sconfitta della qualificazione di l'operaio qualificato contro l'operaio che non aveva qualifica, perciò messo in catena di montaggio e diventava un dequalificato. Questo era il problema di capire perché avevano un diritto di mobilità, che non è la mobilità attuale, ma era una mobilità gestita. Io cambio perché sono in grado di cambiare, perché mi posso permettere di cambiare. Tutto questo. Poi ci sono altre cose da analizzare, che appunto Giovanni parlava, era il discorso dell'identità all'interno della fabbrica, non volute, e che ti trovavi a gestire come forza contrattuale e diversità di gruppo.
Una chiacchierata, dove potete parlare. Nel ragionamento manca Zeno, ma completamente. Cioè, già nel libro, voglio dire, la dimensione Zeno la manca. Siccome, secondo me, la piemontese dell'entroterra, quindi il cuore tratto, il mondo è sempre cominciato a Zeno. Allora, volevamo un po' magari sentire quali erano le tue impressioni, se ne avevi.
Niente, rispetto alla, diciamo, alla situazione che avete affrontato questa sera, rispetto all'esperienza di Norvegia, potrebbe forse citare un caso interessante di un personaggio che ha attraversato l'operaismo e ne è fuoriuscito, diciamo, abbastanza influente, come è stato Gianfranco Faino, per esempio, che da una parte, già nei primi anni 60, quindi quasi in sintonia con l'elaborazione di Panziere, cominciava una sua critica personale sia al partito, quindi al Partito Comunista di cui ha fatto parte, sia alle istituzioni sindacali e come chi allora il territorio della fabbrica. E comincia questa sua riflessione attraverso piccole riviste che lo pubblicavano sul gruppo come Democrazia Diretta. E proprio questa sua riflessione poi si aggancia con quella nascita dei Quaderni Rossi, di cui peraltro Gianfranco Faina farà parte per un breve periodo, scriverà anche alcuni pezzi. Dopo seguirà, invece tenderà a seguire con la rottura di Quaderni Rossi, seguirà la corrente di Classe Operaia, e anche Classe Operaia ospiterà per un certo periodo una serie di interventi dei compagni genovesi che si riconoscono in questa esperienza. In particolare, per quanto riguarda Genova, Gianfranco Faina seguiva soprattutto il caso dell'Italsider, che era sicuramente l'impresa più innovativa sia a livello di organizzazione del lavoro sia a livello di dirigenza proprio, e lui puntava molto su questa esperienza per cercare di dare concretezza a queste esperienze che andava maturando, a queste sue riflessioni che faceva in sintonia con queste diciamo, con questa esperienza più vasta che si andava elaborando in Italia. E d'altro canto Faina è forse interessante penso che in questo senso potrebbe essere, come dire, una sorta di specchio attraverso cui riflettere anche questa l'esperienza, diciamo, degli anni 60 dell'operaismo, perché ne esce abbastanza in fretta tutto sommato, e lui già nel 68-69, soprattutto dopo il suo viaggio a Parigi e la presa di contatto col movimento studentesco italiano e parigino, comincia a perdere immediatamente la speranza su una classe operaia rivoluzionaria e sulla possibilità della classe operaia di effettivamente emanciparsi da queste istituzioni storiche in cui bene o male si è riconosciuta e da cui in qualche modo è stata anche formata. E probabilmente questa sua maturazione rispetto alla possibilità rivoluzionaria della classe operaia credo che sia molto legata anche all'esperienza genovese, che si possa leggere molto bene proprio contestualizzandola nella storia genovese, perché bisogna anche ricordare che forse Genova, rispetto alle altre città del triangolo industriale, è quella dove il movimento operaio è più inquadrato nelle istituzioni storiche del partito. Non a caso a Genova le esperienze, diciamo, della cosiddetta sinistra extraparlamentare, o comunque le esperienze della sinistra che fuoriesce la sinistra dal PC, sono abbastanza limitate, e c'è un'esperienza molto forte di un partito che ha una struttura un po' ancora, diciamo, molto, se vogliamo, anche stalinista come lotta comunista, che è un'esperienza molto particolare radicata a Genova, mentre è molto poco presente in altri contesti urbani. E mentre per esempio sicuramente il potere operaio è abbastanza assente, quasi inesistente, sono veramente poche persone che attraversano quell'esperienza, e l'autonomia negli anni 70 avrà una sua esperienza, ma non sarà così significativa. Quindi forse Faina vedeva che la classe operaia genovese, in particolare quella delle Transider di cui si era occupato più direttamente, più da vicino, non riusciva a superare questa appartenenza storica alle istituzioni classiche e tradizionali della sinistra. Non riusciva effettivamente a produrre una sua lotta effettivamente autonoma, a parte qualche piccola esperienza. E quindi lui comincia subito a rivolgere, già nel 68-69, dopo l'esperienza, diciamo, dopo il tentativo di collegare la lotta degli studenti con quella degli operai, che è stato l'ultimo suo, diciamo, sua speranza, perché pensava che comunque, probabilmente riuscendo a portare a contatto gli studenti con questa classe operaia, gli studenti che sono anche una generazione nuova, potesse ancora una volta rompere un pochino la soggezione verso la tradizione. Invece resta abbastanza deluso anche da questa esperienza, e come sapete poi dopo si rivolge ad altri tipi di soggetti rivoluzionari, in particolare al sottoproletariato, o comunque guarda ai paesi del terzo mondo, altri tipi di lotte per vedere appunto di prendere in mano, diciamo, il terreno rivoluzionario però su altri soggetti. Quindi mi sembra che forse anche per le modalità con cui ne è uscito Faina sia comunque un prisma interessante per osservare la realtà di quegli anni, e magari per guardare anche la storia dell'operaismo attraverso questa esperienza sicuramente breve però significativa genovese. Quindi sicuramente Faina, rispetto a quello che dicevate voi prima, forse andrebbe in qualche modo integrato la storia dell'operaismo, riportando queste esperienze marginali, proprio perché nella loro marginalità comunque ci permettono di dare uno sguardo particolare, una storia più grande, diciamo, di questa esperienza teorica e di lotta politica.
Sei chiuso? Chiamaci che stiamo bene.
Interessante questa cosa. Cioè, io la sento così, trovare un linguaggio che sia dentro in questo presente, che colpisca dentro questo presente la cosa di cui si tratta. Cioè, non più fermarsi solo a questa cosa, sì, noi facciamo come è avvenuto, la categoria di Tronti sulla bivalenza è molto lontana. Abbiamo fatto partire delle cose, le cose che se ne sono andate, che fordismo, no? Un po' fordismo come contro l'evoluzione che recupera quello che abbiamo dato, e ora ci troviamo di nuovo a fare un'altra bivalenza, per partire un'altra cosa, eccetera, eccetera. Ecco, invece questa parola, questo concetto che è adesso di trovare un linguaggio dell'immanenza, essere dell'immanenza, vuol dire riuscire a trovare le parole che parlano della cosa che sta avvenendo adesso, della molteplicità delle cose che stanno avvenendo adesso. E qui è la cosa che diventa molto molto complessa, perché le cose che avvengono adesso contengono sia l'esperienza delle assemblee autonome, ma sia nel medesimo tempo l'esperienza di tutte le apartheid che esistevano nel mondo e che oggi sono altrettante assemblee autonome, no? In formazione, in ribellione, dentro la quale non ci siamo. Quindi qual è il linguaggio? Qual è la forma dell'immanenza per le quali noi possiamo mettere in collegamento tutte le assemblee autonome che si vedranno oggi negli infiniti parti del mondo? Come noi possiamo essere immanenti dentro la globalizzazione con un linguaggio che è federatore di tutte le assemblee autonome che vanno contro questa forma della globalizzazione dentro la quale noi siamo entrati con ambivalenza, no? Suscitando le lotte, facendocele scappare di mano e così via. Questo per me è la cosa. E mi fa piacere questo suggerimento, questa intuizione di Fabrizio che dice: ehi, gente, è il linguaggio dell'immanenza. Qual è il linguaggio? Questa è una cosa su cui lavorare. Proprio due parole, ma senza perdere niente, no? Dell'esperienza tua, nostra, dell'assemblea, che sono stati i luoghi costituenti, no? Di questo cambiamento, anche se poi nella storia in parte sono scappati di mano. La nostra momento di vita è per intanto qualcosa che ci hanno superato.
Dentro, cioè l'immanenza di tutto è un problema fenomenologico, è come stare dentro, non che un'altra cosa lì ha permesso in realtà quella prevalenza, di leggere la duplicità dei
fattori, non cioè,
sono due
piani e non ha liberato il
troppo.
No,
devo dire che c'è un problema, devo dire che dal partito non è che non è stato liberato il troppo. Devo dire, purtroppo se ti leggi purtroppo del partito è una dei, voglio dire, nella storia delle persone, anche io sono un creatore, fa riferimento che il problema dell'organizzazione è stato un problema cruciale che non abbiamo potuto dar risposta. Quello che sono d'accordo, ma sono due piani differenti. Uno abbiamo il fenomeno, l'altro è la violenza del progetto, cioè come rintracciare la duplicità.
Sì, no, infatti, però dobbiamo riuscire a portare avanti un pensiero senza mettere in antagonismo pronti con l'imparenza. Cioè, stiamo parlando di piani che si intersecano, che si muovono. Dentro i quali dobbiamo trovare un
passaggio. Un'ultima notazione da parte mia, che mi è suggerita proprio anche, se volete, da queste ultime battute. E cioè, se, voglio dire, a fronte di fenomeni sociali come quelli, diciamo, della industrializzazione o nuova industrializzazione, come la chiama qualche Italia tra gli anni 50 e la fine degli anni 70 c'è stato un sommovimento di questa portata in un paese relativamente piccolo come l'Italia. Che cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa possiamo aspettarci? E soprattutto qual è la sponda che possiamo offrire al più grande fenomeno sociale della fine del XX secolo? Il fatto che all'incirca da 150 milioni a 200 milioni di contadini e contadine al femminile in Cina sono andate verso l'industria, soprattutto verso la costa meridionale della Cina, e oggi è lì che lavorano in condizioni di irreggimentazione pazzesche, documentabili, con orari, ritmi, disciplina, non soltanto dentro il lavoro ma anche in questi dormitori dove sono soprattutto le donne chiuse a chiave nel periodo di riposo, sottoposte sostanzialmente a un doppio ricatto, cioè questa è la disciplina che vi impone il Partito Comunista, lo Stato. Ma ricordatevi che se voi vi ribellate ce ne sono altri 300-400 milioni dietro di voi che vi considerano dei privilegiati e delle privilegiate e che sono pronti a sostituirvi. Allora, voglio dire, a fronte di una situazione di questo genere, dove si parla, a quanto si riesce a capire, di decine di migliaia di scioperi e cortei e manifestazioni, intanto, voglio dire, parlare di post-fordismo lì è arrischiato, tanto poi ci mancherà. Ma due, non può darsi che questa mossa sia dovuta, tra l'altro, oltre che a movimenti oggettivi, al fatto che si è voluto, così dire, creare la camera di decompressione rispetto all'industria nell'Europa occidentale e soprattutto nel Nord America, caricando appunto sulle spalle di questi 150-200 milioni di carichi di lavoro che sono assolutamente insopportabili sul numero, cioè che possono andare avanti per qualche anno, ma per qualche anno evidentemente o c'è un ricambio oppure non si sa che cosa possa succedere. Allora, voglio dire, rispetto a queste questioni, anche il vecchio problema dell'internazionalismo, per poco tanto che il movimento operaio tradizionale riusciva a fare, e anche per quel poco che siamo riusciti a tentare noi, creando dei collegamenti, perché questi poi ci sono stati naturalmente buttati in faccia al momento del processo, no? Dei processi che sono avvenuti. E appunto, oltre appunto alle domande del genere, ma voi là dentro, nello stabilimento, avevate le spinte, voi avevate contatti internazionali, è certo che avevamo i contatti internazionali, ma lei, la sua telefonata in inglese con chi era? Ma dico, ma guarda, io ne ho fatte di centinaia di telefonate in inglese, non ne ho fatta una, se me la fa vedere, me la fate vedere, e tra l'altro avevano anche sbagliato la traduzione. Guardi, i consulenti di cui lei dispone, dottore, non sono poi la fine del mondo, forse poteva trovare anche di meglio, se non diceva. Cioè, voglio dire, questo tipo di capacità, volontà, motivazione di creare dei collegamenti anche a livello internazionale, che purtroppo ha mostrato un po' la corda negli anni 90. È questo, secondo me, che in qualche modo non dovrà riprendere, ma riprenderà necessariamente. Quando vi dicevo all'inizio appunto che alla prossima, al prossimo appuntamento può darsi che qui possiamo cominciare a vedere qualche testata in altre lingue, non dicevo qualcosa di buttato in aria. Voi pensate che durante la battaglia di Dien Bien Phu, dal marzo al maggio del 1954, i vietnamiti sono riusciti a fare dei volantini in arabo a Dien Bien Phu, nell'angolo più lontano del Vietnam, in arabo per le truppe francesi che erano poi in buona parte costituite da algerini, tunisini e marocchini della legione straniera. Allora, qualche volta c'è da domandarsi, e voglio dire, gli industrial workers of the world nel 1914 riuscivano a fare gli opuscoli negli Stati Uniti, in California, in 17 lingue diverse, e non c'era un cane in mezzo a loro che avesse una laurea, non ce n'era uno, perché quelli che erano laureati evidentemente facevano, come si dice negli Stati Uniti, i vitelli grassi e si ingrassavano appunto con l'auto per vendere, non andavano degli aiutamenti. Allora mi domando, no, che cosa noi su questo fronte riusciamo a fare oggi.
Io, prima che la gente vada via, visto che si è rievocato più volte i processi, ricordo che domani alle 5 c'è un altro incontro sulla stagione dei processi. Meno allegra di quello di stasera, però saranno un po' di compagni avvocati e un po'. Un po' di, diciamo, di. Ci saremo un po' di tutti, giovani, galeotti, ex galeotti. Il film c'è la prezzo.
Che sono state annunciate le domani, dopo la discussione sulla storia dei processi, la sera c'è la prima di un film documentario sui Comuntis, sull'esperienza comunitaria di Ponte Aigola, che riprende un filo che è stato accennato anche oggi, quello del filone anarco-consigliarista che ha fatto parte in vario modo della vicenda di cui si è discusso anche oggi. Quindi domani pomeriggio processi e domani sera la rivoluzione non è una cosa seria.